Un viaggio difficile questa sera per Grafite. Voglio infatti ripercorrere insieme a voi il libro La frontiera di Alessandro Leogrande. Alessandro Leogrande, per chi non lo conoscesse, è un autore recentemente scomparso nel 2017 e che ha lasciato, nonostante la sua giovane età, ha lasciato un grande segno nel mondo del giornalismo e della letteratura. E attraverso la lettura di alcuni passi del suo ultimo libro, La frontiera, voglio farvelo conoscere, se non lo, per chi non lo conoscesse, e comunque voglio emozionarmi insieme a voi, perché penso che sia un autore da scoprire. La frontiera è il suo ultimo libro, nel quale attraverso il contributo e le interviste di tanti singoli migranti, Alessandro ripercorre quello che è il dramma dei nostri giorni. Alternerò alcune letture da questo libro con alcuni contributi dello stesso Alessandro che ho trovato in rete. Buon ascolto da Fabio Massi con La Frontiera.
Parola che costantemente evochiamo, che quotidianamente evochiamo nei TG, sui giornali, è la parola in cima alle politiche dei governi, è in cima anche alle nostre ossessioni, ai nostri racconti quotidiani. Eppure mi sono reso conto che è una parola che quando proviamo ad afferrare, quando proviamo a definire, beh, sguscia un po' da tutte le parti, un po' perché le frontiere sono mobili. Se dovessimo elencare storicamente, geograficamente, le frontiere che hanno riguardato gli esodi degli ultimi anni, ci rendiamo conto come cambiano spesso di mese in mese, settimana in settimana. In secondo luogo perché la frontiera è diversa in base a chi la guarda, cioè chi sta in Europa o in Italia o in Grecia o nei paesi del nord Europa ha una percezione della frontiera che è già diversa al proprio interno, ma che è enormemente diversa rispetto a chi sta arrivando. E quindi ho voluto raccontare tutti i modi in cui è possibile pensare la frontiera e anche tutti i modi in cui è possibile attraversarla. Ovviamente abbiamo alle nostre spalle l'esodo di centinaia di migliaia di uomini e donne. Questo esodo a volte è estremamente tragico se guardiamo i numeri dei naufragi che ci sono stati in questi anni, dei naufragi che ci sono stati non solo nei mesi estivi quando aumentano come numero, ma anche in altri momenti dell'anno. Ecco, io ho sempre l'impressione che quando percepiamo tutto questo lo percepiamo come un fatto sì epocale, ma legato a dei numeri, quantitativamente ma non qualitativamente. Qualitativamente vuol dire le singole persone, come sono fatte in carne ed ossa, che cosa pensano, che cosa vogliono, che cosa desiderano, che cosa si lasciano alle spalle nel momento in cui partono. E allora ho provato a raccontare in un libro che fosse un intreccio di storie che cosa sta nella testa delle persone che si mettono in marcia per viaggi che sono spesso lunghissimi.
You ask me why it is I come to you when someone else is just as good. I ask them but they said the same, didn't even ask my name. Explain to me just what it is you stand to lose. Spend a minute in my shoes. Don't you feel like you paid your dues already?
Per la prima volta quella sera ebbi la sensazione di quanto fosse difficile capire la vita prima del viaggio, l'ammasso di eventi che precede ogni partenza per decine, centinaia di migliaia di migranti che si riversano ai confini della frontiera europea. Eppure nessuno inizia a vivere nel momento in cui l'imbarcazione che lo trasporta appare davanti alle nostre coste. Il viaggio ha avuto inizio prima, anche anni prima, e i motivi che l'hanno determinato sono spesso complicati. non sono tanto le motivazioni individuali ad apparire incomprensibile. Chiunque parta lo fa per scappare da una situazione divenuta insopportabile o per migliorare la propria vita, per dare un futuro dignitoso alla moglie o ai figli, o semplicemente perché è attratto dalle luci della città, dal desiderio di cambiare aria. No, non è questo ad apparire incomprensibile. Ad apparirci spesso incomprensibili sono i frammenti di storia, gli sconquassi sociali, le fratture globali che avvolgono le motivazioni individuali fino a stritolarle. Incomprensibili perché provengono letteralmente da un altro mondo.
Ecco, ci sono dei traumi politici, storici che precedono i viaggi e le partenze, ma la prima cosa da capire è perché ci sono alcuni paesi da cui si scappa in massa e spesso questa fuga è determinata da cause molto precise, cioè non è tutto il mondo che si mette in viaggio verso l'Europa, ma sono alcuni paesi, uno di questi è l'Eritrea, l'altro è sicuramente la Siria, l'Iraq in questo momento, e sono quelle cose che, quei paesi, quelle realtà che costituiscono un po' sicuramente la nostra cattiva coscienza, ma che sono anche la fotografia della nostra ignoranza su quello che sta avvenendo nel mondo contemporaneo e di cui l'esodo dei migranti, l'esodo verso le nostre coste è solo la punta dell'iceberg, di sono movimenti molto più profondi che stanno sotto.
Ho l'impressione che l'Italia abbia paura della sua storia. I giovani non sanno che l'Eritrea è stata una colonia italiana. Sui libri di storia ci sono solo poche righe. Soprattutto chi è di Asmara sente di avere un legame con questo paese, ma quando arriva qui non capisce bene dove si trova. Invece di fare chiarezza agli uomini, gli ultimi governi hanno pensato che il modo migliore di risolvere il problema coloniale fosse quello di aiutare i regimi venuti dopo, senza spiegare per esempio perché abbiamo collaborato con Gheddafi per reprimere i viaggi dei migranti. Libia, Eritrea, Somalia. I ragazzi dell'Eritrean Solidarity Movement for National Salvation lo chiamano il Triangolo Italiano. Il Triangolo Italiano, mi ripetono, mentre passeggiamo lungo il corso principale, schivando capannelli di uomini e cani sonnolenti. Ha a che fare con la nostra storia rimossa, con ciò che è stato edificato dopo quella rimozione e con gli enormi buchi neri che oggi si sono creati in quei paesi.
Ma perché è difficile quel momento, è difficile il momento in cui tu hai aperto un vaso di Pandora e beh, di quel vaso di Pandora devi fartene carico. E fartene carico è spesso complicato, è complicato non solo perché non riesci spesso a decifrare tutta la complessità di quelle storie che sono alle spalle, tutta la complessità delle cause che generano tanta violenza e tanto dolore, ma spesso è anche complicato andare a sbattere contro il male, la sofferenza o ciò che ne rimane nelle carni, nei corpi delle persone per quello che è. E per questo scrivere un libro come La Frontiera, un libro in cui spesso mi sono interrogato su che cos'è la giusta distanza, cioè come fai a mantenere una giusta distanza nel racconto. Negli incontri con le persone molto spesso questa giusta distanza è andata a farsi benedire perché non ho fatto altro che immergermi o venire risucchiato dalle storie a cui ero andato incontro. Nella forma della scrittura invece poi spesso è emerso un processo un po' contrario, cioè come scarnificare tutto questo, come raccontarlo per quello che è e quindi anche con una prosa il più possibile esatta, precisa, limpida, calvinista, le volte direi, che non aggiungesse niente a quello che già veniva percepito e che provasse ad illuminarlo esattamente per quello che era. E probabilmente questo è stato un modo molto faticoso, nel senso di fatica su me stesso, di elaborare in un secondo momento una giusta distanza che mi permettesse di comunicare quella matassa con pudore, ma anche in maniera chiara, umanamente chiara, alle persone che potevano leggerlo.
È un'opera ancora inarrivabile, è il grande libro mondiale sul più grande fenomeno del nostro tempo, cioè su questi spostamenti di decine di milioni di persone. Questo sta cambiando radicalmente il nostro tempo. Alessandro ha scritto il libro, non ce n'è uno ad oggi meglio della frontiera nel mondo. A me piace dire che Alessandro è uno scrittore di storie. Ecco, appunto, Alessandro aveva questa cosa qua, cioè il fatto che sapeva benissimo che se la storia la scrive, ovviamente, no? Prima Goffredo diceva il potere, no? Se la storia la scrive chi vince, Alessandro sapeva benissimo che per capirla bisognava andare esattamente dalla parte opposta, cioè bisognava andare nei luoghi silenziosi, nei luoghi silenziati, nei luoghi mai sotto i riflettori. È solo lì che si capiva la storia. Infatti era un grande scrittore di storie, e attraverso le storie singole Alessandro raccontava tante storie, storie di persone, di ragazzi, seguiva le storie e seguiva, appunto, seguendo le storie raccontava la storia, quella con la S maiuscola, ma non l'avrebbe mai detta questa cosa qua, non avrebbe mai detto io voglio raccontare la storia con la S maiuscola. Se glielo dicevi, Alessandro rideva. Tutti quelli che conoscono Alessandro si ricordano la sua risata, no? E tu gli dicevi guarda che stai facendo un'opera gigante, stai facendo un'opera importante, e lui rideva. Questa era la sua più grande dote, a mio modo di vedere, il fatto che ha una grandissima preparazione e serietà. Alessandro è una delle persone più serie e preparate nel nostro settore che abbia mai conosciuto, forse sicuramente una delle più. Ad una enorme dedizione e passione per la storia sociale dell'uomo e del mondo, Alessandro non arrivava mai a prendersi, come si dice, troppo sul serio. Cioè questa era la grande cosa di Alessandro, cioè Alessandro era capace di raccontare la storia senza mai porsi fuori dalla storia. Alessandro era uno scrittore che non si poneva mai fuori dalla storia, non si poneva mai sopra, non si poneva mai di fianco, neanche sotto. Alessandro stava dentro, ed è questa la forza del suo punto di vista, perché soltanto così poteva attingere una sorta di energia inesauribile, no? Il rischio, se ti piazzi sopra, di fianco, sotto, è possibile che la scrittura finisce per fare, diciamo, come il conte Ugolino, no? Cioè finisce per mangiare se stessa, per mangiare i suoi figli. Invece lo sguardo di Alessandro appunto era sempre in mezzo, perché il mondo ha sempre rispettato il mondo, e proprio perché lo rispettava lo raccontava. E alla fine questa era la cosa: Alessandro credeva di poterlo medicare il mondo, di poterlo medicare attraverso le parole. Le parole, lo sappiamo tutti, no? Sono farmaci, come sapevano i greci, possono uccidere e possono medicare. E Alessandro le usava proprio come risarcimento, come medicamento, non gli interessava altro. Tutti gli aspetti superficiali legati al commercio delle parole con il mondo, quelle veramente non gli interessavano.